Buonasera a tutti, grazie Presidente dell'invito, non potevo sperare in due moderatori migliori, quindi grazie. Sì, vi parlerò di Urban Search and Rescue, che diciamo è una frontiera del soccorso sanitario, tra virgolette, nuova, e dove vedo impegnati sia medici che infermieri in un tipo di attività che tendenzialmente negli anni è sempre stata appannaggio delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, ma si è visto che a causa di eventi calamitosi, quindi terremoti, crolli, eccetera, qua ne abbiamo alcun esempio, il nostro bel paese è funestato da, da attività di tipo sismico, si è sempre creata di più la necessità affinché gli interventi di soccorso in questi contesti speciali siano degli interventi di soccorso integrati tra Vigili del Fuoco, che fino a ieri erano gli unici diciamo, protagonisti della scena in ambienti del genere, e personale sanitario che afferisce alle, ai servizi di emergenza preospedaliero. Questo tipo di attività in questi ambiti particolari sono, hanno un acronimo, appunto USAR, Urban Search and Rescue, e sono appunto, questa, diciamo, questo acronimo definisce quali sono l'insieme di pratiche, attività di soccorso per individuare e soccorrere persone vive sepolte sotto le macerie. In tutto il mondo c'è un organismo che nel mondo emana linee guida riguardo la gestione del soccorso in un ambiente speciale come appunto quello di terremoti e macerie, che è l'INSARAG, che appunto definisce le linee guida riguardo queste attività. Le squadre di soccorso USAR declinano tre livelli di attività a seconda del tipo di intervento in cui sono chiamate a intervenire. Il team USAR Light è un team prevalentemente composto da Vigili del Fuoco ed è un team che interviene in prima battuta sull'evento che si è verificato. Non hanno mezzi particolari, attrezzature particolari di estricazione e di ricerca e sono, diciamo, deputati al soccorso delle vittime cosiddette galleggianti o che non sono intrappolate in elementi strutturali. Il team USAR Medium invece è un team di soccorso che ha competenze più avanzate, ha un personale di Vigili del Fuoco dedicato per determinate aree, ad esempio abbiamo i cinofili, c'è lo strutturista e questo è un team in cui è necessario che ci sia presenza di personale medico infermieristico addestrato. Lo USAR Heavy invece è sono due team USAR Medium che si uniscono in un unico team e che hanno chiaramente una maggiore autonomia nel tempo, perché questi sono team che quando partono possono rimanere impiegati in missione anche per 15 giorni, e un team USAR Medium Heavy, scusate, può lavorare distintamente su due siti. Ovviamente quando noi ci siamo trovati di Ares 118 nella situazione di dover creare questo team, non è, è un tipo di lavoro che per noi non è, diciamo, usuale. La genesi del team si ha nel febbraio del 2020 e nel 2021 è poi diventato un team operativo attraverso un protocollo e ci siamo basati su alcune cose. Innanzitutto abbiamo cercato di capire che cosa significa fare soccorso in maceria, perché fino a ieri in maceria ci andavano soltanto i Vigili del Fuoco, e quindi abbiamo chiesto a chi più di noi ne sa. Ovviamente abbiamo chiesto ai Vigili del Fuoco, ci hanno accolto veramente a braccia aperte, ma un grosso aiuto ce l'ha dato i colleghi di Areu, infermieri e medici, che sono il primo team USAR a livello nazionale che interviene insieme ai Vigili del Fuoco con circostanze speciali. Poi abbiamo fatto una selezione personale, abbiamo fatto una formazione, abbiamo dovuto scegliere alcune dotazioni speciali e creare una procedura di attivazione. La prima selezione del personale è stata molto semplice, chiaramente sono i Vigili del Fuoco che ci hanno suggerito, ovvero se è stato fatto da subito un test di adattabilità all'ambiente confinato. Cioè, i candidati a far parte del team USAR sono stati introdotti dentro dei tunnel 30x30 e da lì dovevano entrare, uscire e fare alcune manovre. Pensavo che era una cosa piuttosto semplice, in realtà più di qualche collega ha avuto difficoltà ad entrare e chi non è proprio entrato. Di questo team, di queste persone che sono riuscite ad entrare in questi tunnel, abbiamo poi fatto un tipo di formazione che è, da prima è stata un tipo di formazione teorica, cioè i Vigili del Fuoco ci hanno spiegato tutte le procedure di attivazione e di zonizzazione e come ci si muove e come si penetra all'interno delle macerie. Dopodiché abbiamo fatto chiaramente un'attività di soccorso in ambiente reale, in un campo addestrativo insieme ai Vigili del Fuoco, in cui ci hanno insegnato come lavorano e abbiamo visto come poter noi fare le nostre attività all'interno di un ambiente confinato. Per quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale, anche qua abbiamo dovuto fare una scelta, nel senso che ovviamente per entrare in un determinato scenario dovevamo avere degli strumenti di protezione individuale particolari. Quindi abbiamo caschetti, cuffie, guanti da lavoro, occhiali di protezione, lampade frontali e una tuta particolare che ha un livello certificata per quello che riguarda la protezione antifiamma, alta resistenza allo strappo e anche chiaramente una resistenza agli agenti chimici. Soltanto in questo assetto, come vedete con la tuta rossa, si può entrare in una zona diciamo denominata user. E poi ci siamo chiesti, ok, quali sono le patologie prevalenti in un terremoto? Non ci sono molti studi in questo ambito. Questa che vedete è una review sistematica che ha preso in considerazione 74 articoli degli ultimi 50 anni, facendo appunto una ricerca sui pazienti vivi che sono diciamo sopravvissuti ad un evento sismico, e si è visto che la prevalenza delle lesioni sono a carico delle fratture, sono fratture. Abbiamo poi a seguire lesioni delle parti molli e sindrome da schiacciamento. Le sedi prevalentemente sono gli arti superiori e inferiori, a seguire testa collo. Poi ci sono la causa prevalente, cioè prevalentemente per le vittime colpite in ambienti, diciamo in eventi sismici, sono vittime colpite da oggetti che cadono dall'alto, e ci sono anche delle variabili. Allora, ad esempio, una variabile è l'orario. Se il terremoto si verifica in orario diurno, quindi la gente sta lavorando, sono numerose le lesioni a carico della colonna vertebrale, perché stando in piedi vengono colpiti da oggetti che vengono verso l'alto. Al contrario, se il terremoto avviene in orario notturno, le lesioni prevalenti sono a carico degli arti e del bacino, perché appunto si giace in decubito supino. Inoltre, chiaramente, la variabile è la magnitudo, cioè l'intensità del terremoto, e dove si verifica il terremoto. Un conto è in un ambiente socio-economico elevato, dove diciamo, i criteri di costruzione degli edifici hanno dei contesti antisismici, e chiaramente dove invece questo non avviene ci sono molti più feriti. Questo è un report del terremoto dell'Aquila che non fa altro che confermare quali sono le lesioni prevalenti. Cioè la lesione prevalente in questo caso sono a carico degli arti, seguiti poi da lesioni addominali e toraciche, e poi lesioni intracraniche. Abbiamo anche visto un'altra cosa, che i pazienti che diciamo sono all'attenzione del team USAR sono pochi, cioè la maggior parte delle vittime si salvano da sole, per fortuna. Soltanto il 5% sono quelli realmente intrappolati in macerie profonda, ma sono quelli che ci mettiamo più tempo a raggiungere, e la percentuale di sopravvivenza crolla drasticamente nel tempo. Cioè dopo 5 giorni la percentuale di sopravvivenza è molto ridotta, del 7,4%, anche se il terremoto in Turchia riscriverà questi dati, perché ci sono persone estratte vive dopo molti giorni. E una cosa che accomuna un po' tutte le vittime sotto le macerie è chiaramente la sindrome da schiacciamento. Quindi la nostra dotazione non poteva essere una dotazione base, ma abbiamo pensato di dotarci una dotazione avanzata per poter soccorrere i pazienti in maniera avanzata, sia adulto che pediatrico. Per esempio il terremoto in Turchia ha visto coinvolti molti bambini. Un'attrezzatura che ci consenta di gestire circostanze speciali e che sia tecnologicamente avanzata, ma che abbia un peso contenuto, un volume ridotto, che sia resistente agli urti e alla polvere e che sia biotrasportabile, perché ovviamente tutto ciò che noi portiamo deve essere posto in delle casse e portato via. Non possiamo portarci chiaramente tutta una terapia intensiva dietro, quindi siamo tutto essere molto molto ben gestito. Come veniamo attivati? Ci sono tre livelli di attivazione. Allora, per esempio, in Ares abbiamo una chat su Telegram. Se c'è un terremoto, il vigile fuoco chiama la sala operativa del 118 e la sala operativa del 118 emana su una chat un'allerta, un allarme. Chi è disponibile può partire. Allora, se l'evento è dentro la Regione Lazio, viene richiesta solamente la presenza di un medico e un infermiere entro 30 minuti presso la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, che è dove il team USAR è presente e dove tutte le attrezzature sanitarie e tecniche sono custodite. Se l'evento invece è nazionale, saranno 3 medici e 3 infermieri che partiranno, i tempi entro un'ora alla caserma, e la durata della missione può durare fino a 7 giorni, quindi chi parte sa che andrà fuori per 7 giorni. E l'evento internazionale ha lo stesso assetto di personale, quindi 3 medici e 3 infermieri, con una durata di missione che varia, può arrivare fino a 15 giorni. Tutto questo, come vedete, è tutto conservato all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco, quindi il personale sanitario che va sul posto non deve fare altro che chiudere le casse, perché è tutto cercato, una volta al mese andiamo a fare i check di attrezzature degli elettromedicali, chiude le casse, si mette la tuta e parte insieme ai vigili. Tra l'altro questo tipo di attività prevede un retraining annuale di 24 ore l'anno, perché effettivamente sono eventi che non è detto che si verificano così frequentemente, quindi il nostro personale ogni anno fa un retraining di 24 ore, quindi sono essenzialmente sono 2 giorni. In più abbiamo la possibilità di partecipare insieme ai Vigili del Fuoco alla loro formazione e a quelle che sono simulazioni di eventi sismici in scala reale, cioè ci sono delle simulazioni che durano anche 48 ore dove noi partecipiamo insieme a loro. Questo fa sì che la squadra si formi, effettivamente il team si è ben amalgamato e il 3 maggio del 2021 si è creato il team è diventato pienamente operativo. Quali sono i ruoli dell'infermiere e del medico su una squadra USAR? Ovviamente entrare nelle macerie insieme ai Vigili del Fuoco e di fare stabilizzazione del paziente già sul sito, in attesa che questo venga estricato. Se si può estricare velocemente, si estrica velocemente. Ma se il paziente molto spesso non è estricabile rapidamente, noi siamo lì sotto insieme a lui e iniziamo la nostra assistenza. Non so se si vede, ma quella è una persona dove c'è una mano con il lacrimostato, stiamo operando in questo senso. Poi la nostra attività non si ferma soltanto dentro le macerie, ma anche fuori dalle macerie, cioè una volta il paziente è estricato siamo lì a gestire le prime fasi, soprattutto in contesti come la Turchia dove le strutture sanitarie sono collassate completamente. Noi una volta estricati non avevamo la possibilità di affidarli a dei team avanzati e quindi ce li siamo chiaramente assistiti fino a che poi non sono stati presi in carico dai colleghi turchi del servizio di emergenza territoriale. Ma il nostro ruolo è anche quello di protezione del team dal punto di vista sanitario, perché è un team di 60 persone che è in un ambiente, in un posto e non è casa, siamo dentro delle tende, è un tipo di attività essa stessa pericolosa, quindi ci possono essere delle piccole ferite, insomma, quindi abbiamo anche un piccolo ospedale da campo che consente la gestione delle piccole diciamo, chiamiamole emergenze, ma insomma dei piccoli inconvenienti di salute, ecco, diciamo così. Calcolate che abbiamo avuto anche un paziente COVID, un vigile fuoco positivo COVID durante la spedizione, e lì chiaramente abbiamo preso le dovute precauzioni. Noi pensavamo che piovesse, ma non che grandinasse, perché la nostra prima missione è stata devastante, cioè siamo stati attivati il 6 febbraio per il terremoto in Turchia. Questo terremoto ha fatto 57.000 morti censiti, perché quelli non censiti non si sa, non li conosciamo, e 120.000 feriti. Pensate che l'Aquila ha fatto 300 morti e 1.500 feriti, mentre Amatrice siamo sui 300 morti, ma molti meno feriti. La magnitudo è stata molto violenta, 7.8 e 7.5. E cosa ci siamo trovati? Cosa è successo? Quindi siamo stati attivati e con un C-130 siamo stati aviotrasportati in Turchia in un team USAR composto da personale vigili del fuoco e sanitario di Lazio e Toscana. Quindi c'erano medici, infermieri Lazio e Toscana formati USAR e vigili del fuoco USAR in un unico team. È stata un'esperienza particolare perché noi sapevamo che era, dalle immagini che abbiamo visto, avevamo capito che sarebbe stato qualcosa di particolare, ma ci siamo veramente trovati di fronte a una devastazione incredibile, che per noi magari medici e infermieri era la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere, poteva essere qualcosa di forse mai visto, ma neanche i colleghi vigili del fuoco che fanno questo lavoro da 20 anni hanno visto qualcosa di simile. Noi siamo arrivati lì sul posto la mattina del 7 e la sera alle 23 ci hanno assegnato il primo sito, che era un condominio di 7 piani. Quello che vedete lì nelle macerie sono 7 piani di condominio, e la ricerca in questi ambiti parte attraverso il lancio dei cani, cioè saranno i cani che tra le macerie attraverso l'effluvio ci diranno se ci sono persone vive o no, e dove il cane ci segnala i vigili del fuoco cominceranno a scavare. Questo è il condominio di 7 piani e questo è quello che poi abbiamo visto di giorno. E quindi abbiamo cominciato a chiederci quante persone c'erano all'interno. Abbiamo ricostruito una piantina di come era il palazzo, chiaramente utilizzando i presenti, e abbiamo stimato che all'interno di quel condominio, al momento dell'evento, ci dovessero essere 63 persone. Questa è stata la prima persona che abbiamo ritrovato. Come vedete, quella è una mano. E attraverso quella mano, diciamo, per ore noi abbiamo parlato, gestito il nostro paziente, abbiamo messo un accesso venoso, abbiamo capito determinate cose, c'era un traduttore che ci ha aiutato ed è stata un'estricazione non particolarmente difficile, se non piuttosto lunga. Quello che invece ci ha portato via molto più tempo è l'estricazione di quest'altro ragazzo di 19 anni, che per estricarlo ci abbiamo messo 8 ore, dove medico e infermiere erano dentro le macerie. Adesso vi faccio vedere, se parte il video, sì. Questo è il video del ritrovamento della vittima, adesso vedrete.
Ehi. Ok.
Quello che vedete sopra è il solaio del palazzo, che gli è crollato addosso, ma per fortuna non l'ho schiacciato, se non soltanto sulle gambe.
Fuori,
come vedete sulla mano ha già un accesso venoso. Vuol dire che un infermiere o un medico, adesso non ricordo chi sia, è entrato lì dentro e ha incominciato ad assisterlo. E la presenza dei sanitari in questo contesto è stato molto utile, innanzitutto perché per tutte le 8 ore il paziente è stato idratato, è stato assistito, è stato riscaldato, è stato sedato in tutte le manovre dolorose, perché lui aveva 2 solai sulle gambe più dei termosifoni, quindi man mano che toglievamo uno strato trovavamo sempre qualcosa. E quindi la sedazione del paziente ha fatto sì che i vigili del fuoco avessero potuto lavorare molto più velocemente. E l'estricazione, abbiamo provato con la tavola spinale, non avevamo lo spazio, l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stato sedarlo nuovamente, mettere un CAD, stabilizzare le fratture, aveva 2 fratture esposte in realtà degli arti inferiori, ed estricato per via verticale, diciamo. Questo ha consentito, diciamo, grazie alla presenza dei sanitari, la sedazione e l'autorizzazione a un certo tipo di manovra. Se non ci fossimo stati noi, i vigili del fuoco avrebbero perso molto più tempo per trovare una via molto più sicura del paziente. Ma pensate che quando siamo stati lì sotto c'erano scosse di assestamento che, insomma, spesso ci sentivamo ballare ed avevamo fretta di andare via anche noi da lì. Poi alla fine il paziente è stato estricato, 19 anni, le notizie che abbiamo avuto sono che fino a che siamo stati lì in Turchia che il paziente stava bene, ma poi purtroppo non abbiamo avuto altre notizie. Questo che vedete è un team USAR al completo, siamo una 60ina di persone, di sanitari eravamo in 12 che ci siamo dati il cambio, perché è un lavoro H24 sul cantiere, non ci si ferma mai, ci si dà il cambio e si lavora, quando siamo a riposo siamo all'interno delle tende. Effettivamente devo dire che lo pensavamo, ma è vero, l'integrazione tra vigili del fuoco e sanitari in questi ambienti fa veramente la differenza, perché la vittima viene presa veramente precocemente in carico. Siamo lì sotto insieme ai vigili del fuoco e i vigili del fuoco stessi sono molto più tranquilli se ci siamo noi a gestire il paziente. In Italia attualmente i team USAR operativi reali sono Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto, se non sbaglio. A breve anche l'Emilia Romagna e la Sicilia, quindi ogni regione si sta attrezzando col suo team USAR. Noi nel Lazio siamo 100 operatori, tra medici e infermieri, quasi tutti infermieri, e siamo un team veramente operativo. Grazie.
Abbiamo domande?
Volevo dire, riguardo al collega, io anch'io ero in Turchia con l'MT2 della regione Piemonte, eravamo lì ad Antiochia, e con voi dell'USAR alcuni, adesso non mi ricordo chi, ma ci portavate, prima là eravamo all'ospedale da campo lì. Noi siamo stati 20 giorni perché l'MT2 è unità chirurgica e della regione Piemonte. Non c'eravamo l'USAR, ma c'eravamo...
No, noi abbiamo avuto, per esempio, in Turchia gli ospedali erano crollati, i feriti venivano portati a 1 ora e mezza di ambulanza. Perché le strutture sanitarie hanno...
Io ho fatto un trasporto di 200 km ad Adana, l'unico ospedale operativo al di fuori di Antioquia.